Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. I miei primi servizi giornalistici di cultura che ho curato per la radio tedesca erano spesso riguardanti il passaggio di orchestre germaniche in tournée a Napoli, dovute chiaramente alla presenza del Teatro San Carlo, o perché si trovavano qui per esibizioni in punti paesaggisticamente interessanti della mia regione. Per questo non ho potuto rimanere inerte di fronte alla tragedia che ha colpito il giovane musicista Giovanni Cutolo. E dunque al funerale di Giogiò ho sentito la forte spinta di parteciparvi di persona, perché era troppo l'arrabbiatura per un gesto così brutale. Tuttavia, per ciò che ho da dirvi oggi, lo spunto me lo ha dato una puntata di Domenica In, dove c'è stata la partecipazione della mamma di Giogiò e di una rappresentanza dell'orchestra giovanile Scarlatti, di cui Giogiò faceva parte. La visione di quella puntata mi ha causato diversi tipi di emozioni, mi ha sorpreso l'emotività mascherata di sua madre, che opera attivamente nel campo sociale, una persona molto colta, ma di cui è apparso chiaro che, nonostante la sua forza ed energia, non abbia ancora elaborato il lutto per la perdita del figlio. E probabilmente penso ci vorrà forse un'altra vita per poterlo fare. Ho riascoltato le parole del vescovo Battaglia quando ha detto «abbiamo armato noi quella mano», e ciò naturalmente mi trova perfettamente d'accordo, ed ho infatti detto più volte che lo Stato è corresponsabile di queste situazioni se non trova il sistema per porvi rimedio. Ciò che però mi ha turbato particolarmente sono state le brevi dichiarazioni del maestro russo, che Giogiò chiaramente lo vedeva tutti i giorni, e degli allievi presenti in trasmissione, gli allievi di altri orchestrali, che erano praticamente la maggior parte quasi tutti in lacrime. Dalla dichiarazione di Russo si è potuto evincere che era affranto anche già per altre situazioni personali. Infatti ha dichiarato che la media di 2 allievi all'anno lasciano la città per trasferirsi altrove, la famosa fuga dei cervelli che qui a Napoli raggiunge il suo apice. E poi il suo interrogativo: aspettiamo che ci sia qualcuno che ci dica cos'è la cultura. Bene, io da giornalista radiofonico ho curato spesso pagine di cultura, seguendo un po' forse quella che è l'impronta vichiana che in me imparo facendo, e dove probabilmente forse non ho mai colto il vero senso di ciò che questo significava. Tuttavia ho tirato un sospiro di sollievo quando mi sono accorto che non mi sono mai seduto da solo a parlare davanti al microfono, ma ho sempre portato persone per delle interviste. In un certo senso posso dire che, anche alla luce di altre esperienze lavorative che personalmente ho avuto, ascoltare le persone è come leggere un libro. Dunque, come spesso accade, mi sono rivolto a Google e gli ho chiesto cos'è la cultura. Sì, è ovvio, ci troviamo di fronte all'intelligenza artificiale, però di seguito vi leggerò i risultati della ricerca e sottolineo che alcuni passi, appunto, Google li ha estrapolati da una vecchia intervista rilasciata da Umberto Eco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Cos'è la cultura oggi? In linea di massima, oggi la cultura è intesa come un sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi e comportamenti che caratterizzano un gruppo umano particolare, un'eredità storica che nel suo insieme definisce i rapporti all'interno di quel gruppo sociale e quelli con il mondo esterno. per definizione, la cultura o civiltà, intesa nel senso etnografico più ampio, è quell'insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro della società. A cosa serve la cultura nella vita? La cultura serve ad acquisire e salvaguardare uno spirito critico, ossia a non cedere al conformismo, non al conformismo degli atteggiamenti, ma neanche al conformismo del pensiero, ovvero pensiero unico. Qual è l'importanza della cultura? La cultura è un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una società e in questo contesto l'integrazione culturale gioca un ruolo cruciale. L'integrazione culturale significa creare una società in cui le diverse culture coesistono pacificamente e si arricchiscono a vicenda. La cultura ci serve anche per distinguere le paure e identificare la complessità del reale. Sono due facce della stessa medaglia. Si tratta di capire per quale motivo quel qualcosa ci fa paura, distinguendolo dalle paure arcaiche e identificando la realtà del pericolo attuale. Cosa insegna la cultura? Ci aiuta a crearci dei pensieri, delle domande, a notare particolari, sfumature, a essere obiettivi e a capire che esistono scuole di pensiero diverse dalla nostra. Cultura significa aprirsi mentalmente e incamerare anche le opinioni altrui, bilanciandole con le nostre, ma senza puntare il dito contro. Qual è la funzione della cultura? La funzione di ogni cultura è quella di produrre una crescita collettiva. Tale crescita però, pur nella piena libertà di espressione, altrimenti si parla di dittatura, non di vera cultura, si articola sempre come una critica continua della presa di parola altrui. Qual è il valore della cultura? La cultura può essere il motore del cambiamento, in quanto è in grado di attivare e sviluppare processi e pratiche creative e innovative, favorire coesione sociale e partecipazione, fiducia e capitale sociale, promuovere cittadinanza attiva. Perché è importante diffondere la cultura? In altre parole, la cultura trasmessa migliora la vita di tutti perché favorisce il suo sviluppo. Le conoscenze che abbiamo sono poche e irrisorie rispetto a quelle future, acquisibili in società aperte, eccentriche, e quelle raggiunte nel passato è necessario rivalutarle perché ci orientano. In che modo si trasmette la cultura? La cultura consiste dunque in valori, norme, regole e ideali generalmente condivisi da un determinato gruppo e che consentono a quel gruppo di funzionare e di permanere nel tempo. Essa viene trasmessa da una generazione all'altra attraverso la socializzazione. In che modo la cultura forma la società? Oltre a essere influenzata, la cultura influisce sull'agire sociale, sia sotto forma di valori interiorizzati individualmente, sia sotto forma di norme e modelli culturali approvati all'interno di un gruppo. Dopo queste brevi considerazioni intorno al significato della cultura estrapolate da una intervista a Umberto Eco e presente su Google, il tutto legato all'infelice evento della scomparsa di Giovan Battista Cutolo, oggi vogliamo porre l'accento su un evento dedicato alla cultura qui a Napoli, il secondo di quest'anno. Infatti c'era già stata lo scorso mese di aprile una rassegna del libro presso la stazione marittima. È tempo di librarti. Dal 5 all'8 ottobre 2023 il Palazzo Reale di Napoli ospita la seconda edizione del Campania Libri, Festival della lettura e dell'ascolto. L'evento è organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, guidata da Alessandro Barbano e con la direzione artistica di Roberto Cappuccio. La manifestazione, finanziata dalla Regione Campania, è realizzata in collaborazione con Fondazione Guida Sezione Cultura. L'edizione di quest'anno, dedicata a Italo Calvino, in occasione del centenario della sua nascita e alla sua dottrina della leggerezza contenuta nelle sue lezioni americane, trasformerà Napoli in un regno del libro e della letteratura grazie alla partecipazione di scrittori italiani e stranieri, ma anche intellettuali, filosofi, giornalisti, esponenti del panorama artistico internazionale e professionisti del mondo dell'editoria. È tempo di librarti, uno slogan e un'esortazione che risuonerà durante le quattro giornate del festival, diviso in quattro principali aree tematiche: le parole, le storie e i silenzi, nel cuore del presente, di là dal mare e lontano, altre frequenze. Oltre all'esposizione fieristica con circa 70 stand a disegnare tra i cortili di uno dei luoghi simboli di Napoli un vero e proprio percorso dell'editoria nazionale, è stato organizzato un ricco calendario di oltre 200 eventi tra incontri, laboratori, presentazioni e dibattiti che si svolgeranno nelle più prestigiose sale di Palazzo Reale di Napoli. Per maggiori informazioni vi rimando al sito web campanialibrifestival.it.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il 6 ottobre 2024, fra poco più di un anno quindi, la radio italiana compirà un secolo di vita. Quella sera del 1924 alle 21 iniziarono le trasmissioni dell'URI, Unione Radiofonica Italiana, con un concerto inaugurale. Il primo brano era il quartetto OP7 di Haydn, di cui faceva parte Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, come lei stessa annunciava, violinista nonché moglie del direttore artistico dell'URI. Se non che per decenni la paternità dell'annuncio fu attribuita a Maria Luisa Boncompagni, prima voce ufficiale dell'URI, perché qualcuno, non si conosce il motivo, tagliò quel che vi sta parlando. Solo nel 1997 la giornalista Barbara Scaramucci trovò negli archivi Rai di Firenze la registrazione originale. La targa in questione si trova a Roma in via Maria Cristina, nel rione Campo Marzio, a ridosso di Palazzo Corrodi, e ricorda come in questo edificio, il 6 ottobre 1924, ebbero inizio le prime trasmissioni della radio italiana. Sarà celebrato nel 2024, nell'anniversario dei 150 anni dalla nascita, con una serie TV, protagonista Stefano Accorsi, e una ricca programmazione di eventi promossi dal Ministero della Cultura, che ha annunciato, attraverso il sottosegretario Borgonzoni, il finanziamento di 4 milioni di euro per la creazione del Museo della Comunicazione, intitolato a Marconi, che sorgerà a Villa Aldini a Bologna. Il 2024 sarà un anno dedicato a Guglielmo Marconi, nei 150 anni dalla nascita. Una celebrazione che vuole essere anche un invito a tutti i giovani a non mollare, ad inseguire i propri sogni. Fece i primi esperimenti a 21 anni e non riuscì mai a laurearsi, spesso bocciato agli esami all'Università di Bologna, ma non si perse mai d'animo. Nel corso della sua lunga carriera ottenne 30 lauree honoris causa. Ci sarà dunque una serie TV dedicata a Marconi, protagonista Stefano Accorsi, e una ricca programmazione di eventi promossi dal Ministero. Mio nonno morì nel 37 e ha ricordato ancora Guglielmo Giovanelli Marconi aveva previsto la nascita di una scatoletta, come lui l'aveva definita, che avrebbe rivoluzionato il mondo della comunicazione. Solo più tardi sarebbero nati i cellulari. Mio nonno ha continuato, era un grande appassionato di musica, non solo di fisica e onde radio. Suonava perfettamente il pianoforte ed era amico di Giacomo Puccini, Gabriele D'Annunzio, del tenore Enrico Caruso. Trascorrevano insieme le estati in Versilia negli anni 10-20 del Novecento. Uomini diversissimi tra loro, eppure straordinariamente complementari, in quei mesi inseparabili. L'anno prossimo Elettra Giovanelli Marconi, figlia dell'illustre inventore, riceverà la cittadinanza onoraria di Golfo Aranci. In precedenza ci furono quelle di Sasso Marconi e Rio de Janeiro, dove Guglielmo Marconi aveva portato a termine uno dei suoi esperimenti. Il primo ponte radio tra Capofigari, in Sardegna, e Rocca di Papa, vicino Roma. A pochi giorni dall'annuncio dei premi Nobel 2023, ChatGPT non si sbilancia con le previsioni sui possibili vincitori e risponde che non è in grado di predire il futuro. La domanda gli è stata posta da un ricercatore dell'Università Americana dell'Indiana Bloomington, Santo Fortunato, e gli esiti della conversazione sono riportati sul sito della rivista Nature. ChatGPT, della società OpenAI, intelligenza artificiale, non è stato in grado di rispondere in modo soddisfacente neanche quando il ricercatore gli ha chiesto quali ricerche meriterebbero questo riconoscimento. Prendendo in considerazione solo quelle fatte da scienziati candidati ancora in vita che non siano già stati premiati. Il sistema basato sull'intelligenza artificiale ha individuato studi importanti, come quello che ha portato alla tecnica CRISPR, ma nella maggior parte dei casi ha scelto ricercatori che hanno già ricevuto un Nobel o già deceduti, ignorando quindi le istruzioni. Secondo alcuni esperti, quando si tratta di decidere chi vincerà il premio Nobel, nulla può competere con il giudizio umano. Altri, invece, ritengono che ChatGPT e chatbot simili potrebbero aprire la strada a nuovi tipi di premi basati su analisi meno soggette a pregiudizi e guidate dall'intelligenza artificiale, invece che dai punti di vista inevitabilmente soggettivi degli esseri umani. Tali premi potrebbero contribuire a mettere in risalto le ricerche che hanno cambiato il mondo della scienza in modi che attualmente non vengono riconosciuti. Sono circa 60.000 le email, nessuna delle quali classificata, hackerate in un attacco che Microsoft ha attribuito alla Cina. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato USA Matthew Miller, precisando che i sistemi classificati non sono stati violati. Il colosso internet USA aveva rivelato a luglio che un gruppo di hacker cinese aveva violato la sua piattaforma di posta elettronica e avuto accesso ai messaggi di circa 25 organizzazioni, comprese agenzie governative statunitensi. Miller ha precisato che il Dipartimento di Stato non ha formalmente attribuito la colpa dell'hackeraggio, ma non ha motivo di dubitare della conclusione di Microsoft.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.